Benvenuti qui nel mio studio, io sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni teologiche. Oggi vorrei riflettere con voi sul antimodernismo cattolico. Allora, sappiamo che l'Ottocento è stato un secolo turbolento e lo è stato in modo particolare anche e proprio per il mondo cattolico romano e per il Vaticano. È stato un secolo cruciale di profondi cambiamenti. La visione cattolica vedeva una serie di secoli, insomma, uno peggiore dell'altro, in realtà. Tutto è iniziato con Martin Lutero, reputato appunto come scismatico, come eretico dal mondo cattolico conservatore, dai vertici cattolici al Vaticano, per intenderci. Poi tutto questo è continuato nel peggio dei modi con la rivoluzione francese, quindi questo sentimento di ribellione continuata con la rivoluzione francese e appunto la visione conservatrice cattolica vedeva un fil rouge in questi due eventi, ma anche e addirittura con l'emergere del protestantesimo liberale, l'emergere degli strumenti critici di indagine dei testi sacri e dell'utilizzo e della comprensione della storia per contestualizzare tanto gli scritti sacri, cioè la Bibbia, quanto anche la storia stessa della Chiesa e della formazione dei dogmi. Ecco, questo era visto come qualcosa di satanico, qualcosa a cui opporsi fermamente da parte appunto del cattolicesimo conservatore e appunto del Vaticano. Quindi c'è un attacco frontale del mondo cattolico, delle gerarchie cattoliche contro il modernismo. Questo modernismo però cos'è? È il tentativo di alcuni teologi cattolici di importare nel cattolicesimo gli strumenti critici utilizzati dai protestanti. Quindi questo emergere di questi strumenti critici, l'utilizzo della comprensione della storia, la relativizzazione che lo studio della storia, a cui lo studio della storia porta sicuramente, era visto in un modo terribile appunto dai cattolici conservatori, dalle gerarchie cattoliche. Quindi c'erano dei teologi cattolici che hanno provato a importare questi strumenti nella teologia cattolica, ma il Vaticano si è sempre opposto strenuamente. E quindi abbiamo tutta una serie di date importanti in questo attacco frontale alla modernità. Abbiamo nel 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione, abbiamo nel 1862 il riconoscimento dell'apparizione di Lourdes. Perché? Perché Mariologia e l'istituzione del papato come ruolo di potere nella Chiesa e di governo nella Chiesa sono sempre andate insieme, in realtà, come aspetti. Abbiamo nel 1864 il Sillabo, abbiamo come documento cattolico, e nel 1870 proprio il dogma dell'infallibilità papale. Poi, sempre nel 1870, abbiamo l'evento della presa di Roma e quindi la conquista della città di Roma, il fatto che lo Stato italiano ha tolto la città di Roma allo Stato pontificio e il Papa dal 1870 fino ai Patti Lateranensi, nel secondo decennio, insomma, tardo secondo decennio del Novecento, il Papa in questo tempo si è sempre detto ostaggio dello Stato italiano, proprio perché si era rinchiuso nelle sue mura e Roma, che una volta era parte dello Stato pontificio, le è stato tolto come territorio. Nel 1879 Leone XIII promulga l'Eterni Pacis e presenta teologia e filosofia tomiste, quindi una teologia tomista che risale a Tommaso d'Aquino, come dottrina ufficiale del cattolicesimo. C'è quindi un rilancio del tomismo, cioè anziché assumere nuove categorie e anziché assumere la sfida che appunto lo studio storico stava presentando, la consapevolezza storica stava presentando alla Chiesa e al mondo, così come lo studio scientifico, perché la storia e la storiografia è solo una delle correnti scientifiche, ecco invece il cattolicesimo si chiude a riccio e si chiude a riccio rilanciando che cosa? Una propria vecchia visione dottrinale, che è appunto quella tomista, rilanciandola però sotto forma di un neotomismo, un nuovo teumismo con Leone XIII. E questo viene posto come antidoto alla modernità, viene contrapposto appunto alla modernità. Nascono nuove università in questa corrente dottrinale e c'è una furente repressione antimodernista. Vengono assunte solo la grammatica, la critica testuale, l'archeologia, le lingue bibliche come uniche branche di studio tollerabili. E quindi qual era l'approccio assolutamente non tollerabile? Proprio uno studio storico, una comparazione storica, il comprendere un autore, che possa essere un autore teologico o biblico, nel suo contesto storico. Ecco, questo era una relativizzazione inaudita e inconcepibile per la Chiesa Cattolica. Poi, in questo contesto, però, diversi teologi cattolici hanno provato in realtà a fare qualche esperimento appunto modernista. Quindi qua possiamo vedere Marie-Dominique Chenu e Yves Congar, che hanno tentato di studiare proprio Tommaso d'Aquino, ma nel suo contesto storico, e quindi questo non è stato apprezzato assolutamente, anzi Sant'Uffizio ha condannato Chenu proprio perché ha reso Tommaso un uomo del 200, del 1200, e non più un'icona, e facendo questo lo ha dissacrato. È stato condannato, destituito, scusatemi, dall'insegnamento nel 1942 e ancora nel 1954. Verranno riabilitati in realtà solo dopo il Concilio Vaticano II, quindi solo dopo il 1962. Ma abbiamo anche altri teologi cattolici che hanno provato appunto a portare avanti una visione più modernista: De Lubac, Bouillard, Léon Dufour, Danielou, allievo di Dubac, ma anche Pierre Teilhard de Chardin, questo paleontologo che gesuita, che tra nato nel 1881, morto nel 1955, ha provato a conciliare questo evoluzionismo con una sorta di evoluzionismo evangelico, quindi provare il suo tentativo è stato quello di provare a interpretare tutto il cristianesimo in una dimensione evolutiva, e ci ha lasciato dei testi assolutamente interessanti. C'è un impianto in questo caso teosofico, teologico, filosofico e anche mistico. Abbiamo anche Romano Guardini, cattolico svizzero, che ha dato delle lezioni sistematiche bibliche e culturali. La letteratura mondiale è stata vista da lui come sedimentazione di una sapienza che la visione del mondo, la visione cattolica del mondo può e deve integrare con dialogo critico. O anche von Balthasar, un altro gesuita svizzero, che ha portato avanti un metodo del tutto nel frammento, cioè la scelta di un'opera letteraria per dialogare con l'autore e affrontare un tema teologico. Questi sono stati alcuni tentativi di alcuni teologi cattolici di portare avanti una visione moderna del cattolicesimo e della dottrina cattolica. Questi tentativi però, ripeto, sono stati tutti soffocati dal Vaticano e dalle gerarchie cattoliche. L'idea di considerare il modernismo come una lunga parentesi da chiudere è durata fino al Concilio Vaticano II. Quindi qua abbiamo più di un secolo. Comunque il clou c'è stato tra il 1850 e il 1950, questo è stato il clou del consolidamento della dottrina del potere papale, del consolidamento della dottrina della mariologia, che appunto è sempre andata a braccetto, del consolidamento del neotomismo e della furia antimodernista della Chiesa, appunto contro i propri teologi cattolici, che invece cercavano di conciliare quello che era la modernità con la visione invece e la dottrina cattolica romana. Questa guerra ideologica si è protratta per un secolo non senza spargimento di sangue in modo intellettuale, perché ci sono state appunto parecchie destituzioni in questo processo. La riflessione di oggi però che cosa vuole essere? La mia riflessione teologica con voi, cogliendo questo fatto che è un fatto storico, è quello della difficoltà che la Chiesa ha sempre avuto nel comprendere il proprio tempo e nel poter dialogare con il proprio tempo. Quindi la Chiesa, e qua io adesso generalizzo non solo la Chiesa cattolica, ma la Chiesa cristiana, ha sempre avuto difficoltà con questo comprendere il tempo presente e capire come conservare il proprio messaggio rivelato, però adattandolo nel tempo presente. Questa è una sfida che il protestantesimo liberale ha colto con tutte le sue criticità e ha portato avanti in vari modi con tutte le sue criticità, e che invece la Chiesa cattolica appunto inizialmente non solo non ha fatto, ma ha portato a una chiusura totale e una guerra totale contro questi concetti, chiudendosi nella propria filosofia neotomista, ma anche la Chiesa protestante conservatrice nella forma del fondamentalismo evangelico, così come anche nel confessionalismo che vi ho presentato in due video precedenti, ha fatto appunto con rispettive altre chiusure. Quindi fondamentalismo evangelico si è chiuso nelle proprie dottrine, ignorando completamente cosa abbiamo fuori dalla finestra, cioè ignorando completamente 500 anni di cultura, di scienze, e chiudendosi nel letteralismo biblico. Il confessionalismo invece ha declinato questo letteralismo alle proprie confessioni di fede, ignorando ancora una volta quello che è accaduto negli ultimi 500 anni, avendo magari una comprensione migliore delle scritture, ma in ogni caso relegandole in un forte schema interpretativo chiuso, contraddistinto dai credi e dalle confessioni storiche della propria denominazione, della propria confessione appunto cristiana. Quindi c'è sempre questa grande difficoltà da parte della Chiesa, non solo la Chiesa cattolica ma anche la Chiesa protestante nel suo insieme, a dialogare, comprendere, trovare una sintesi con la modernità, con l'emergere degli studi scientifici, con il capire e l'avere una consapevolezza storica. Cioè il problema di fondo è questo per la Chiesa cristiana in genere: capire che le scritture hanno un loro contesto storico e che i credi e le confessioni hanno un loro contesto storico. Capire questo non significa relativizzarle fino ad annullarle, ma significa raccogliere la sfida magari di comprendere in un modo nuovo, in un modo attuale, riattualizzarle con questa comprensione. Quindi, così come la Chiesa antimodernista, la Chiesa cattolica antimodernista, non voleva capire Tommaso d'Aquino collocato nel suo contesto storico di uomo del 1200, ma voleva celebrare un'icona e voleva astrarre il suo pensiero a un ideale eterno immutevole. Ecco, allo stesso modo anche la Chiesa evangelica fondamentalista vuole prendere la sua lettura piana, letteralista della Bibbia per assumerla appunto a ideale eterno, immutabile, che non ha un contesto storico, perché appunto è una icona. Ma così non è. Così non era per Tommaso d'Aquino, ma così non è neanche per le sacre scritture, che sono state scritte da qualcuno, per qualcuno io intendo da esseri umani, in un contesto storico, con una loro propria lingua, con dei concetti culturali del loro tempo. Ecco, tutti questi elementi vanno compresi da un punto di vista storico e non astratti in modo idealista e eternizzato, perché in realtà non sono stati calati dal cielo in tavole celesti, ma sono stati scritti, ripeto ancora una volta, da esseri umani nel loro proprio peculiare periodo storico, utilizzando i loro concetti culturali e le loro lingue. Quindi è necessaria una comprensione storica e anche una relativizzazione storica. Questa cosa per alcuni sarà banale, ma per altri sarà uno scandalo, proprio come la Chiesa Cattolica ha visto come scandalo il capire Tommaso d'Aquino nel suo contesto storico. Questa è una sfida che in realtà va avanti appunto da diversi secoli. Il Concilio Vaticano II ha portato una svolta nel cattolicesimo romano e forse anche le chiese protestanti fondamentaliste, evangelicali e confessionaliste adesso, ad oggi, nel 2025, dovrebbero dare anche loro una svolta, avere anche loro un loro Concilio Vaticano II per capire che gli strumenti critici e di indagine storica non sono nemici da combattere, ma sono strumenti che non si possono ignorare, ma si possono utilizzare con avvedutezza, per poter portare avanti sì quello che è la fede cristiana in questo nuovo secolo, ma in un modo che non sia solo un modo di fede, fideistico, ma che possa essere anche un modo intellettualmente sostenibile. Questa è la riflessione teologica di oggi, legata all'episodio e alla comprensione appunto dell'antimodernismo cattolico. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se desiderate commentare questo video, potete farlo, lasciate un commento sotto il video appunto su YouTube. Se preferite seguirmi invece sulle piattaforme podcast, vi ricordo che questo episodio è disponibile anche su tutte le piattaforme podcast. Grazie ancora per la visione, grazie ancora per l'ascolto, vi do appuntamento al prossimo episodio.